Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Stagione finita per la Ragut Berami. La ticinese sarà operata per la rottura dei legamenti del ginocchio. Niente Olimpiadi, ma decisione ancora sospesa sul futuro della sua carriera. Un settore da riformare. L'allarme dell'organizzazione degli ospedali svizzeri H+. Mancano soldi e personale specializzato. Occorre maggiore collaborazione tra i cantoni. Un finanziamento equo. Il piano di pace americano sull'Ucraina. Negli Stati Uniti crescono gli interrogativi su interessi e imparzialità del mediatore con Mosca, l'imprenditore Steve Witkoff. Aumentare i membri del proprio esercito dopo altri paesi europei. Anche la Francia cambia orientamento. Macron annuncia un nuovo modello per prestare servizio militare. Il Galà dei Castelli tornerà l'anno prossimo, cancellata l'edizione 2025 per motivi fiscali. Il meeting di atletica di Bellinzona riparte con un nuovo nome e una dimensione ancora più internazionale. Lo scenario più negativo si è dunque concretizzato. Per la Ragut Berami è stata confermata la rottura dei legamenti del ginocchio sinistro. La 34enne sciatrice ticinese verrà operata la settimana prossima. Per lei quindi niente Olimpiadi e stagione finita. Nessuna decisione invece sul futuro della sua carriera. Il commento di Giampaolo Giannoni.
Un atleta lo sa, a maggior ragione se quella sensazione l'ha già provata, ed allora le parole attribuite a Lara e rivolte ai primi soccorritori in pista, chiamato un dottore perché è saltato il ginocchio, assumono oggi un peso specifico ancora maggiore. Legamento crociato collaterale menisco, come è apparso dai primi esami in Colorado, stagione finita e davanti la prospettiva di una lunga riabilitazione. E la carriera? Lara lascia aperta la porta ad un futuro diverso da quello programmato con largo anticipo e che prevede di lasciare il mondo dello sci agonistico alla fine di questa stagione. Si vedrà tra qualche mese, quando il ginocchio e Lara riprenderanno a parlarsi e soprattutto a parlare la stessa lingua. Lara, maestra della gestione e della comunicazione, si garantisce la tranquillità necessaria nel futuro immediato per poter ragionare con calma su se stessa e su quella vita lungamente immaginata e che ora dovrebbe rinviare per raggiungere un altro inverno alla sua splendida carriera. Prendere a schiaffi il destino e dimostrare che non è finita fin tanto che non lo decide lei? Una prospettiva. Nella sua carriera Lara è già stata all'inferno più volte e in molti modi. Il paradiso lo preferisco per il clima, l'inferno per la compagnia, diceva qualcuno. Beh, Lara, se vuoi farti un altro giro tra le fiamme, siamo qui ad aspettarti per tornare con te a rivedere le stelle.
Urge una riforma del settore ospedaliero. A lanciare l'allarme è la stessa organizzazione degli ospedali svizzeri H+. Mancano soldi e manca anche personale specializzato. Per H+ le vie d'uscita non devono passare per forza dal chiudere gli ospedali, ma da un finanziamento equo e da una maggiore collaborazione tra i cantoni. Ce ne parla Gianluca Algiati.
Una radiografia di tutto il sistema ospedaliero svizzero. L'organizzazione H+ ha presentato oggi i risultati di uno studio commissionato alla società di consulenza PricewaterhouseCoopers. Il risultato: non si può andare avanti così. Senza riforme entro il 2045 si rischia di superare il miliardo di franchi di deficit per gli ospedali svizzeri. La richiesta di cure continua a aumentare, ma agli ospedali mancano le entrate per garantire gli investimenti necessari. Lo studio stima il potenziale di efficienza a circa 4 miliardi e mezzo di franchi. H+ non si aggrappa troppo alle cifre, ma chiama in causa la politica, i cantoni e gli assicuratori. Serve una riforma strutturale. Diverse le piste indicate. Prima di tutto il passaggio al regime ambulatoriale, più efficiente, ma che secondo H+ può funzionare solo con tariffe che coprano davvero i costi. Tariffe più eque, un appello lanciato in vista del 2028, quando oltre agli assicuratori anche i cantoni saranno chiamati a finanziare le prestazioni ambulatoriali. Ma non è tutto. Per l'organizzazione degli ospedali serve investire nella digitalizzazione per migliorare efficienza e qualità, così come lo scambio di dati. E, altro tema delicato, va ripensata la pianificazione ospedaliera, che non si fermi ai confini cantonali, ma si orienti a cosiddette regioni delle cure, ai flussi reali dei pazienti. In altre parole, una maggiore collaborazione tra i cantoni. Questo dice la radiografia di un paziente malato, ma che può essere curato.
E continuiamo a parlare di sanità perché l'offerta ticinese di cure pediatriche si arricchisce di 4 letti in cure intermedie, una via di mezzo tra i reparti di degenza standard e quelli di terapia intensiva. In questo modo i pazienti fino ai 16 anni che lo necessitano sono costantemente monitorati all'ospedale regionale di Bellinzone Valli senza dover attraversare il San Gottardo. Il servizio di Cristian Girardoni.
In Ticino non esistono reparti di cure intensive pediatriche, ma ora a Bellinzona sono disponibili 4 posti letto per pazienti che necessitano di un monitoraggio più intensivo rispetto ai reparti di degenza standard. Il responsabile del nuovo reparto è il medico intensivista pediatrico Adam Roggia.
Non si tratta di pazienti estremamente critici, intubati o che necessitano di una sostituzione di organo. Sono pazienti che per esempio hanno problemi respiratori, necessitano magari un aiuto con una ventilazione non invasiva oppure che necessitano una sorveglianza, un monitoraggio intensivo. Sono pazienti che possono peggiorare in ogni momento e su cui bisogna essere sempre vigili e essere pronti ad un eventuale trasferimento verso un reparto di cure intense.
Un grande aiuto per le famiglie che non dovranno più spostarsi negli ospedali a nord delle Alpi.
Noi abbiamo già iniziato a ricoverare pazienti in cure intermedie a partire dal 24, proprio anche per poter dimostrare per la certificazione che avevamo un numero minimo. Il numero di pazienti esatto è difficile da dire, però per la certificazione necessitiamo di 500 giorni di cura all'anno. La maggior parte dei pazienti rimangono 48 ore, 72 ore e poi abbiamo i pazienti più critici che possono rimanere anche fino a 3 settimane.
Per i giovani pazienti che necessitano cure intensive è ancora necessario varcare le Alpi e sarà lo stesso anche in futuro. Questo reparto non è infatti una tappa verso delle cure intensive pediatriche anche in Ticino.
La maggioranza della popolazione attiva nella Confederazione dubita che una volta in pensione potrà mantenere il tenore di vita attuale. Il dato emerge dallo studio Panorama della Previdenza in Svizzera, commissionato dall'assicuratore Swiss Life, specializzato proprio in previdenza privata. I dettagli con Johnny Canonica.
La maggioranza non è larga, ma si tratta comunque del 55% dei 3.500 interrogati di un'età compresa tra i 18 e gli 80 anni ad aver espresso dubbi sul proprio futuro da pensionati. Dubbi che riguardano la possibilità o meno di mantenere il tenore di vita di quando si lavora. E appunto la maggioranza di queste persone teme che una volta smesso di lavorare sarà costretta a tirare la cinghia. Tra i fattori alla base di questi timori sono indicati il costo della vita crescente, un aumento delle spese legate alla salute o ancora l'evoluzione dei salari. Un timore sul proprio futuro che contrasta invece con quanto afferma chi in pensione ci è già andato. Il 71% dei pensionati interrogati afferma invece di essere riuscito a mantenere il proprio tenore di vita anche una volta smesso di lavorare. Lo studio ha potuto constatare come la soddisfazione sullo stato delle proprie finanze sia rimasto tutto sommato stabile nel corso degli ultimi 10 anni, sia per chi lavora, sia per chi è al beneficio della pensione. In generale, questa soddisfazione cresce con l'aumentare dell'età. Questo perché chi è in pensione dispone di un patrimonio maggiore rispetto a chi lavora, malgrado il reddito sia inferiore. Il consiglio degli esperti resta comunque sempre lo stesso: meglio prepararsi per tempo al proprio pensionamento.
Sta attraversando un momento difficile il Consiglio di Stato nel Canton Vaud. Dopo l'affare Ditli, le finanze in rosso e la contestazione ai tagli alle spese previsti nel preventivo, arrivano ora anche le dimissioni inattese di una componente del governo. Lucia Mottini.
Lascia per motivi di salute Rebecca Ruiz, ma le sue dimissioni lasciano anche intendere le difficoltà con cui ha dovuto confrontarsi la responsabile del Dipartimento Sanità e Azione Sociale. Non ho mai nascosto, ha detto la ministra socialista, che le crisi che hanno scosso il Consiglio di Stato mi hanno provata personalmente. Una di queste è la vicenda sfociata nel ritiro del Dipartimento delle Finanze alla consigliera di Stato Valérie Ditli, ora sotto inchiesta penale per abuso di autorità.
Lorsque on se retrouve dans des situations où les divergences qui
Quando ci sono situazioni in cui le divergenze vanno oltre il semplice quadro politico e c'è rottura di collegialità con delle fughe di notizie, diventa davvero penoso. Ma non è l'unica crisi attraversata recentemente dal governo vodese, orientato a destra dalle ultime elezioni. Per rimediare alle cifre rosse sono stati previsti tagli che toccano in gran parte il dipartimento gigante diretto da Rebecca Ruiz. Tagli in parte già rivisti al ribasso rispetto alle anticipazioni, ma che sono oggetto di una forte contestazione sindacale con manifestazioni affollatissime della funzione pubblica in vista del dibattito in Gran Consiglio della prossima settimana. Un insieme di tensioni che hanno contribuito ad appesantire il carico di una consigliera di Stato che già quest'estate ha dovuto assentarsi a lungo per ragioni di salute e di cui oggi tutto il ventaglio politico loda la buona gestione della pandemia e il grande impegno nel gestire un dipartimento enorme e complesso.
E una turista svizzera, la donna uccisa ieri da uno squalo nelle acque di Crowdy Bay in Australia, circa 350 chilometri a nord di Sydney. Nell'attacco è stato gravemente ferito anche il suo compagno, pure lui svizzero, attualmente ricoverato in condizioni critiche. I due elvetici, entrambi sulla ventina, si trovavano in una zona abbastanza isolata ma molto apprezzata per la bellezza dei suoi paesaggi, sia dai residenti che dai turisti. Occupiamoci ora ancora del piano di pace americano per la guerra in Ucraina. Da che parte sta Steve Witkoff? È questo l'interrogativo pesante e polemico che sta tenendo banco negli Stati Uniti in queste ore. L'imprenditore Witkoff, amico fidato di Donald Trump, sta negoziando il piano con la Russia, ma la diffusione di un estratto delle sue conversazioni con gli emissari russi ne mette in discussione interessi e imparzialità. Sentiamo Piero Gravel.
A Washington alcuni parlamentari hanno già chiesto l'allontanamento di Steve Witkoff. Le bordate più pesanti giungono proprio dal campo repubblicano, quello del presidente Trump. Don Bacon, ex ufficiale che ha servito l'esercito per 29 anni e che siede alla Camera dei rappresentanti, ha scritto che «è chiaro, Witkoff sostiene totalmente i russi, non ci si può fidare di lui in questi negoziati. Un agente russo farebbe meno di lui». Un altro deputato repubblicano, Brian Fitzpatrick, invita a smetterla con, citiamo, questi show collaterali ridicoli e questi incontri segreti. L'amministrazione Trump respinge categoricamente i sospetti. Lo stesso presidente ha declassato il piano di pace per il quale esigeva originariamente una risposta ucraina entro oggi. Ora lo definisce un semplice concetto dopo essere stato stravolto domenica scorsa a Ginevra. Il segretario di Stato Marco Rubio aveva dovuto precisare che questo piano era un'emanazione americana e non russa. Ieri però la pubblicazione di estratti delle conversazioni condotte da Witkoff con dei negoziatori russi ha alimentato ulteriormente i sospetti. Le sue parole miravano a fornire a Mosca gli strumenti per fare breccia nei desideri e nelle attese di Trump. Da ieri però a Washington si chiede più apertamente un approccio diplomatico rigoroso. Da Witkoff innanzitutto. In passato non era neanche riuscito a pronunciare il nome delle regioni ucraine invase militarmente dalla Russia e aveva fatto capo a un traduttore del Cremlino invece di disporre di un suo traduttore personale di fiducia.
Da anni il servizio militare non è più obbligatorio in gran parte dei paesi europei. La situazione di tensione creata dall'invasione russa in Ucraina sta però cambiando le cose con l'arruolamento che sta tornando in auge e ora anche la Francia si appresta a varare un nuovo servizio militare.
Je veux ici insister sur le fait que le service national concernera seulement des volontaires et le cœur sera constitué par les jeunes âgés de 18 à 19 ans.
L'arruolamento sarà su base volontaria, ha insistito il presidente Emmanuel Macron nel presentare il piano, con l'essenza costituita da giovani di 18 e 19 anni. Su base volontaria, quindi, ha ribadito Macron, ma con l'idea di tenersi pronti ad ogni evenienza. Da Parigi i dettagli con Alessandro Grandesso.
L'obiettivo è di reclutare a regime fino a 50.000 soldati, certo su base volontaria, ma per almeno una decina di mesi ogni anno. Questo è il piano di Emmanuel Macron, presidente della Repubblica, ma anche capo delle forze armate francesi, che da tempo batte sul tasto della necessità di affrontare le minacce che incombono sull'Europa dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Anche per questo la Francia si prepara a reintrodurre un servizio militare che non è più obbligatorio dal 1997 per attirare i giovani maggiori maggiorenni, ragazzi e ragazze, si prevede di stipendiarli con un migliaio di euro al mese, garantendo anche una sessantina di crediti universitari, l'equivalente di un anno di studi superiori. Lo scopo non è tanto quello di rinforzare un esercito che conta già 200.000 soldati e 47.000 riservisti, ma di contribuire almeno a consolidare il rapporto dei cittadini con la nazione, e Macron in tal senso si muove in territorio amico, visto che il 73% dei francesi si dice favorevole a una simile iniziativa, nonostante la polemica scoppiata nei giorni scorsi quando il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, Fabien Mandon, ha dichiarato che il paese deve prepararsi a perdere i propri figli per proteggersi, costringendo Macron a precisare che nessuno intende mandare i giovani al fronte in Ucraina. Il nuovo servizio militare volontario è stato comunque accolto positivamente non solo dall'estrema destra, ma pure dai socialisti che lo interpretano come un'arma di dissuasione, mentre per la sinistra radicale non si tratta né di una soluzione né di una priorità per i giovani francesi.
Papa Leone XIV è atterrato un paio d'ore fa ad Ankara, nella Turchia, per il suo primo viaggio apostolico. Al centro di questa prima uscita, la tappa a Nicea per celebrare i 1700 anni del Concilio e per dare un messaggio di unità tra le differenti fedi cristiane. È un viaggio che il suo predecessore Francesco avrebbe fortemente voluto effettuare e a cui dovuto rinunciare per motivi di salute. Turchia che rappresenta la prima tappa del viaggio, dopodiché il Papa si recherà in Libano. Un anticipo ora della pagina sportiva, ora è ufficiale, il Galà dei Castelli tornerà l'anno prossimo. L'edizione 2025 del meeting internazionale di atletica di Bellinzona era stato annullato principalmente per questioni fiscali legate al compenso degli atleti. Ci dice di più Umberto Gatti da Bellinzona, che ha partecipato alla conferenza stampa degli organizzatori.
Sì, partirei proprio dal nuovo nome, il Gala dei Castelli, che lascerà il posto a Gala Athletics Bellinzona. Una scelta dettata dall'esigenza di dare una visione e una riconoscibilità ancora più internazionali al Gala, con un nome che si inserisce meglio nel calendario degli eventi dell'atletica mondiale. Sentiamo il presidente Beat Magyar.
Un nuovo inizio, torniamo alla grande nel 2026, perché sarà ancora più grande del Gala dei Castelli e sarà ancora più internazionale. E abbiamo voluto lasciare un segno che proprio vogliamo uscire fuori dal Ticino, fuori dalla Svizzera, e con un nome così ci pare più aggiornato.
Come hai ricordato, quest'anno il Gala non c'è stato, un annullamento annunciato lo scorso aprile a causa di ragioni fiscali. C'erano in sostanza dei problemi con le aliquote applicate agli ingaggi, ritenuti non competitive rispetto agli altri cantoni e agli altri paesi, e soprattutto su quali prestazioni a favore degli atleti dovevano essere tassate o meno. Visioni o interpretazioni differenti tra organizzatori e autorità fiscali, che hanno però trovato una visione comune per il 2026 e soprattutto un accordo di 3 anni per il pagamento degli arretrati dovuti. Su questo punto però non sono state date delle cifre. Venendo all'edizione 2026, la 15ª del Gala, l'obiettivo dichiarato in conferenza stampa è quello di mantenere il livello presentato nel 2024, un'edizione che aveva visto la partecipazione di diversi campioni olimpici e mondiali. Tra le novità c'è anche il sostegno pubblico tramite il fondo Swiss Laws, che passa dai 60.000 franchi del 2024 ai 200.000 franchi previsti per il 2026. In conferenza stampa le finanze sono state definite solide e oltre 2/3 del budget sarà garantito da fondi privati. Ribadito inoltre il ringraziamento agli sponsor privati, definiti fondamentali per questo evento, e alle autorità cantonali e comunali per la disponibilità dimostrata. Da Bellinzona è tutto, ricedo la linea a Comano.
Ancora sport dopo la sigla, grazie dell'attenzione, buon proseguimento di ascolto.